sono previste variazioni. E poi ecco, il fondo di solidarietà comunale quest'anno sono stati più di 2 milioni di euro, quindi nel 2016 abbiamo avuto anche dei recuperi straordinari, dei contributi importanti. Il 2017 al momento la previsione con le informazioni disponibili, e sottolineo con quelle disponibili che 99.600 muteranno, è di 1.935.000 euro, quindi cominciamo già a parlare di 90.000 euro in meno a livello di entrate sotto questa forma. E via via vedete che ci sono degli ulteriori cali, non particolarmente rilevanti, ma comunque da intorno al 1.900.000, poi 1.860.000 nel 2019. Quindi è chiaro che abbiamo comunque una riduzione di questa voce che naturalmente dovrà far parte delle attenzioni e della gestione. E questo per darvi un dettaglio abbastanza significativo della parte delle entrate, quindi da cosa sono composte e qual è l'andamento. I trasferimenti non entrerai nel dettaglio perché in tutto sono poco più di 400.000 euro, quest'anno erano un po' di più, c'erano state alcune voci straordinarie che non si ripetono quest'anno. Diciamo che metà arrivano dallo Stato, l'altra metà sono contributi regionali o di enti del territorio per attività che vengono fatte o sponsorizzazioni varie. E delle entrate extratributarie, la parte principale che viene messa con un importo comunque sempre tondo, poi naturalmente anche lì si guarda il risultato, è il discorso derivante dalla gestione della farmacia, quindi parliamo di 1.300.000 euro sul valore complessivo. E mentre invece, se vi ricordate, le spese correnti, quindi mi avvio a concludere i numeri per non annoiarvi. Di quei 9.660.000 euro rispetto ai 9.852.000 dell'assestato 2016, quindi c'è già una manovra anche di correzione, di abbassamento anche dei costi, quindi come vedete, insomma, c'è già lo sforzo di andare a limare. E è composto da 1.578.000 euro di costi di redditi di lavoro dipendente, quindi insomma il costo del lavoro dell'organico diretto, e di imposte e tasse a carico dell'ente di 129.000 euro, acquisto beni e servizi per quasi 3.700.000 euro, quindi poi se si vorrà ci saranno ulteriori dettagli, no, di là, trasferimenti correnti 3 milioni e 4, sì, e 3 milioni e 4, e qua circa oltre 3 milioni di euro sono quelli che vanno direttamente all'Unione per tutta la gestione dei servizi, e quando parliamo di servizi sappiamo che parliamo di sanità, servizi sociali, scuola, i servizi informatici, dal 2016 anche il servizio ragioneria, tributi e finanze. La Polizia Municipale, insomma, nel tempo ovviamente di cose ne sono state conferite. E poi abbiamo altre voci per arrivare al totale. Quindi vedete che la composizione è abbastanza significativa. Vado alla parte di investimenti per dire che appunto i 2.339.000 euro sono previsti in parte dall'avanzo vincolato, i 665, in parte dal fondo pluriennale vincolato 180, in parte da alienazioni per 300.000 euro circa e in parte da proventi per concessioni edilizie per circa 400.000 euro. Quindi qua fa circa 1.559.000 euro. Un altro schema che guarda il punto 3, l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, sommando solo alcune delle voci che andiamo a vedere dopo, fa 1.395.000, che è un di cui di quei 2.339.000. Chiedo scusa al pubblico, ma insomma qualche numero è bene che rimanga. E le risorse di terzi, queste sono risorse proprie. Le risorse di terzi abbiamo 90.000 euro di contributi non vincolati, 420.000 euro di contributi regionali, quindi come dire, in questo caso la regione naturalmente dà un contributo molto importante, una parte quelle che sono state ricordate prima, e i contributi vincolati da privati sono 270.000 euro, guarda caso esattamente quello che è stato detto prima del privato che interverrà nel progetto a sostegno della rotatoria. Su quegli 860.000 euro complessivi. Quindi tra risorse proprie e risorse di terzi, la previsione è di questi 2.339.000 euro. A servizio di che cosa? Vi faccio l'elenco degli investimenti previsti nel 2017 e l'opera di urbanizzazione primaria dell'area Casello per 775.000 euro. evito il dettaglio della copertura, e 120.000 euro tutti derivanti dall'avanzo per l'urbanizzazione dell'area di Via Greco, 150.000 euro di manutenzione straordinaria delle strade, e questo è un valore che cerchiamo di mantenere costante negli anni per avere sempre un ripristino ed evitare quindi anche qui di arrivare a situazioni troppo critiche. Poi insomma sappiamo che potendo ci sarebbe da fare sempre di più, ma direi che è un valore che ci permette, insomma, in 3 anni è quasi 500.000 di euro e quindi gli interventi vengono fatti. Altrettanti 150.000 euro manutenzione straordinaria edifici, in questo caso non c'è ancora un'assegnazione puntuale, si tratta di vedere di anno in anno quali sono le esigenze che vengono e quindi naturalmente poi si fanno i progetti specifici, e quindi qui naturalmente l'assessorato ai lavori pubblici è quello che poi naturalmente gioca la parte del leone nell'utilizzo di queste risorse, nella declinazione puntuale degli investimenti. Poi abbiamo 50.000 euro dedicati alla manutenzione straordinaria della rete dell'illuminazione pubblica. Ricordo che in passato questo valore è stato anche più alto, fino a 100.000 euro. È ovvio che adesso beneficiamo anche di una serie di riduzioni delle sostituzioni che abbiamo fatto. E poi abbiamo 150.000 euro, altra voce importante, credo qualificante in un bilancio come quello di un comune come il nostro, di eliminazione di barriere architettoniche. E sappiamo che è un tema costante, qui ci vorrebbe un numero moltiplicato N, e diciamo che anche in questo caso cerchiamo di dare un segnale molto forte, concentrato nel 2017, di interventi per cercare di eliminare quelle che sono barriere architettoniche, che per le persone normodotate sono una parola che passa in fretta, per chi ha il problema dell'handicap fisico diventa veramente qualcosa di fortemente problematico e condizionante della vita di tutti i giorni, quindi credo che sia una cosa molto, molto importante. Poi abbiamo un altro elemento previsto nel 2017 che ci auguriamo non venga cambiato, non venga fatto slittare da nessuno degli accadimenti di cui vi ho detto prima, e cioè la ristrutturazione della scuola Marconi, quindi 180.000 euro dal fondo poliennale vincolato e 420.000 euro dei contributi regionali che abbiamo visto prima, un intervento di 600.000 euro, quindi capite che sui 2.3 milioni stiamo parlando di una parte molto importante, quindi diciamo con tre voci ci facciamo sostanzialmente, e le altre non ve le cito neanche perché sono 7, 10, 15 mila euro, quindi per non annoiarvi vi ho dato l'evidenza delle cose principali. Gli investimenti li abbiamo visti, la parte delle entrate l'abbiamo vista, la parte delle spese correnti le abbiamo commentate, dentro l'elenco c'era anche i servizi individuali, qui facciamo molto presto, affitto delle sale e museo della bilancia, complessivamente abbiamo entrate per 7.250 euro, uscite per un pochino più di 40.000 euro. Quindi cosa vuol dire? Che abbiamo un'incidenza di copertura in un caso circa del 45%, l'altro sotto il 10%. È ovvio che non è su questi elementi che il comune può fare come dire, risultato o provento. Ricordiamoci sempre che l'ente ha delle finalità di natura pubblica, quindi non ragiona come un privato e quindi naturalmente deve usare le risorse anche per dare, sempre e soprattutto per dare risposte ai cittadini. Quindi è chiaro che immaginare un servizio come quello delle sale che si copre interamente il costo diventerebbe quasi inaccessibile l'utilizzo, e un servizio di natura culturale come quello del Museo della Bilancia è evidentemente una parte degli investimenti che facciamo nella spesa corrente, va anche a servizio di un ente come il museo, che ha una storia ormai di rapporti sia nazionali che internazionali e di riconoscimento a livello di relazioni di varie entità a Roma e non solo, con le università, insomma, che ha costruito la sua storia, quindi ha una valenza locale, ha una valenza storico-culturale, ma anche una valenza di collaborazione con altri enti, ai quali è stata aggiunta via via anche sempre più la parte di componente di valorizzazione del turismo e di integrazione con l'offerta di promozione turistica dell'ente locale. E direi, per motivi di sintesi, di fermarmi qui come illustrazione. Ho cercato di darvi le parti più significative. La parte del debito, ecco, magari questa la citiamo per dare qualche numero. Abbiamo l'indebitamento che nel 2014 era complessivamente un debito residuo di 1.700.000 fatto dall'indebitamento ordinario e di 660.000 euro di prestito obbligazionario fatto insieme all'Unione per il discorso della costruzione dell'asilo nido e Sergio Neri, e questi erano i dati del 2014. Sì, nido. E nel 2015 era 1.488.626, nel 2016 1.280.592.000 euro, la previsione per il 2017 è di arrivare a 1.089.000 euro attraverso i rimborsi sul debito e a 555.000 euro sulla parte obbligazionaria, quindi in sostanza vedete 1.600.000 euro, quindi un debito basso. Da qui al 2019 si arriva a poco più di 1.200.000 euro, quindi rispetto ai numeri che abbiamo visto prima si conferma un indebitamento contenuto e comunque previsto in calo. Questa direi che è una delle ultime informazioni, del pareggio vi ho già parlato, e le altre ci sarebbero tanti schemi, ma realisticamente per motivi sia di sintesi che di comprensione io penso di aver toccato i vari punti, e poi ripeto, per integrazioni ulteriori lascio alla parte tecnica debitamente integrazioni o chiarimenti. Grazie.
Aggiungo soltanto un'informazione, insomma l'abbiamo fatto in commissione anche nella presentazione del bilancio ai cittadini la settimana scorsa, sul discorso delle spese che l'assessore Burlando ha citato e del trasferimento in Unione. E avete visto che su una spesa di quasi 10 milioni, 9 milioni rotti, un terzo viene trasferito all'Unione. Sono stati citati i servizi, mi premeva dire questo, la maggior parte di questi 3 milioni che vengono trasferiti all'Unione servono per i servizi scolastici, come è stato detto, e per i servizi sociali e sanitari. E i servizi scolastici sono 1.600.000 circa, e i servizi sociali e sanitari sono 500.000 euro, non perché valgano meno, diciamo così, ma perché per la sanità, e di queste cose si parla nel Consiglio dell'Unione, perché sono materie trasferite in Unione, però ritengo opportuno, anche perché ci sono un po' di cittadini, insomma, tornarlo a spiegare. E, la parte della sanità e del sociale vive di un bilancio che vive non esclusivamente, ma insomma per la gran parte di trasferimenti regionali e nazionali. E sono i cosiddetti piani di zona, che hanno un valore per tutta l'Unione di 40 milioni di euro, e quindi il comune trasferisce meno, e sono comunque 500.000 di euro, e mentre invece la scuola è di più, se non completamente naturalmente, però sulle spalle dei bilanci comunali, ecco. Ci sono grandi spese all'interno di questi servizi, e voglio ricordare le due spese che sono in modo minore controllabili dagli enti locali, che sono per la sanità, per il sociale, una parte che riguarda le necessità delle famiglie che non sono prevedibili, che di anno in anno possono cambiare, in particolare ad esempio i minori in comunità, è una spesa che non è assolutamente prevedibile, perché quando capita, si sentono dire tante storie a livello di cittadini, non di Campo Gagliano, a livello di informazione mediatica anche sul telegiornale, raramente i bambini vengono tolti dalle famiglie, quando viene fatto non è perché li vogliono strappare dalle famiglie. Vi assicuriamo che c'è un'attenzione grandissima su questo tema, anzi a volte ci diciamo fra di noi che bisognerebbe intervenire in più casi, insomma, e sono costi altissimi che cerchiamo di equilibrare, ci aiutiamo fra i quattro comuni dell'Unione in modo che non ci siano delle spese impreviste molto grosse per uno dei singoli comuni. E per la scuola una delle spese di maggiore entità è la spesa che mettiamo, per la quale, grazie alla quale mettiamo come comuni, come quattro comuni dell'Unione, a disposizione dell'handicap il cosiddetto PEA, cioè il personale educativo assistenziale, che è spesa, lo sanno bene i consiglieri che sono in Unione, è una spesa che negli ultimi 5-6 anni ha un trend costante ormai di crescita. E questo per dire che del nostro bilancio, dei 9 milioni rotti, un terzo va per queste spese che vi ho descritto, insomma, in generale scuola e anche gli altri servizi, però la maggior parte sono di questi. Mentre l'altro 39% è sull'acquisto di beni e servizi per tutti gli altri beni settori rimasti nel comune, insomma, a gestione direttamente comunale. Quindi il 70% del bilancio del comune, delle spese, è usato direttamente per acquistare beni e servizi per la cittadinanza. soltanto questa puntualizzazione. Apriamo il dibattito. E se ci sono domande da fare al dottor Bertolani, e comunque con anche già il dibattito, a chi la parola? Consigliere Moscatti.
Grazie. Sì, se posso cominciare con un paio di domande, poi ne approfitto per proseguire anche proprio sul tema del dibattito. Il paio di domande erano, anticipando nel dire che il bilancio che vediamo è un'analisi tecnica di quello che è l'andamento dell'ente pubblico, ma che allo stesso tempo manca della specificità necessaria per poi poter fare una valutazione proprio di gestione sull'ente pubblico stesso. E tant'è che vi sono, e se qualcuno dovesse guardare il bilancio stesso, un privato piuttosto che anche un consigliere, quando guarda il bilancio si rende conto che attraverso le variazioni di aggregati spesso è difficile dire questo aumenta di una spesa di 100.000 euro, perché? Che cos'è stato a portare questo incremento? Ci troviamo ad esempio nella voce alla pagina 9 della nota integrativa, troviamo le spese correnti, un incremento di 113.000 euro dal 2016-2017, in voce 110 altre spese correnti. È difficile dire di che cosa si tratti, è difficile anche andare ad interrogare direttamente la regioneria chiedendo i singoli mastrini sul perché è aumentato qualcosa di cifre che sul singolo capitolo possono apparire poco influenti, ma che poi dopo vanno a costituire variazioni, quando sommate, molto più importanti e che possono andare a giustificare dei movimenti del bilancio difficili da capire. Concentrandosi su invece questioni su cui si può andare ad avere una tangenza, una capacità di valutazione molto più diretta, mi vado a concentrare sulla confermazione della quota dei tributi. Questo è stato un dato estremamente positivo che ha fatto piacere leggere nel bilancio per il 2017, ma che allo stesso tempo un po' lascia l'amaro in bocca, perché ci troviamo, secondo le indicazioni dell'ANCI sul confermare quelli dell'anno precedente, perché purtroppo Atersir ci dà ancora i dati del 2015, quindi i dati del 2016 mancano, e c'è stata proprio data l'indicazione di andare a confermare quella che era la previsione per il 2016 sul 2017. Questo un po' dispiace, perché se si vuole arrivare ad avere un bilancio come dovrebbe essere approvato per la fine dell'anno, ecco, vi sono una serie di dati che, diciamo, dovrebbero essere indispensabili, mi limiterò a dire che farebbero molto comodo. Il calo del debito è una nota estremamente positiva, così come come questo costante beneficio che ci viene dalla farmacia comunale e dall'andamento positivo di AIMAG, che porta una buona ventata di aria fresca all'interno del nostro bilancio. AIMAG che però, secondo anche le discussioni che abbiamo fatto nel corso di quest'anno, approfittiamo del bilancio del previsionale per il 2017 per fare anche una minima valutazione sull'andamento annuale, AIMAG che forse nei prossimi anni, 2018-2019, varierà questo suo contributo che ci porta, perché magari non sarà più AIMAG per come la conosciamo. In più in meno non è una cosa su cui è il caso di approfondire in questo momento. Arrivo infine sulla parte degli investimenti. Estremamente positiva una quota così alta come ci è stata illustrata. È positivissimo i 150.000 euro destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche sul 2017. Mi sarebbe piaciuto vederlo riproposto anche sul previsionale visto che hanno armonizzato 2018-2019, non l'ho trovato. Sappiamo che in realtà il bilancio viene in realtà costituito principalmente per l'anno successivo. Noi abbiamo indicazioni anche per l'intero prossimo triennio, ma quello che fa effettivamente sicuramente teste, quello su cui ci orientiamo maggiormente è l'anno che sta venendo, su quello ci aspettiamo delle indicazioni ben più precise. Quindi 150.000 euro 2017, molto positivo, però, e qui invece viene la domanda che volevo fare a Burlando, all'assessore Burlando, piuttosto che al dottore Bertolani e chi volesse rispondermi, è sulla parte di investimenti del 2018, perché nel 2018 cominciamo a parlare di investimenti veramente importanti, di milioni di euro che vengono spostati su quest'anno, su quell'anno, e che vengono giustificati in entrate attraverso le alienazioni immobiliari del comune e attraverso i proventi delle concessioni edilizie. Quando parliamo di 1.783.000 euro di alienazioni di beni del comune e 600.000 euro di proventi da concessioni edilizie, anche se è 2 anni nel futuro, se è stata presa questa decisione di indicarli in maniera così precisa nel bilancio previsionale e armonizzato, mi chiedo su quali voci, con quali alienazioni si pensa di andare a coprire questa quota così rilevante che è stata indicata. E per finire, sempre sugli investimenti, che pur hanno una quota così alta e importante, c'è un aspetto che anche qui un po', perdonatemi il tono colloquiale, ma mi lascia l'amaro in bocca, che è che sì, abbiamo tantissimi soldi portati sugli investimenti, ma che sono investimenti che potremmo anche definire come spese straordinarie, perché è vero, si chiamano investimenti, il magazzino comunale, piuttosto che l'area Casello, piuttosto che Via Grieco, un ente pubblico li mette all'interno degli investimenti, ma manca proprio quella parte di investimenti che vanno a dire, anche con se vogliamo con coraggio, ci prendiamo un indebitamento piuttosto che stanziamo nel bilancio 100.000 euro, 200.000 euro con cui facciamo questa acquisizione o che puntiamo su questa scommessa, se vogliamo chiamarla così, con tutta una relazione che la motivi, che ci venga a dire e perché ci aspettiamo che nel corso dei prossimi 5 anni rientreremo di questo investimento e ci porterà una maggiore entrata per gli anni successivi. Questo un privato lo indicherebbe come appunto come l'effettivo investimento dato dall'utile del bilancio. Un ente pubblico, sappiamo tutti che quello su cui punta sono i servizi, che chiama investimenti anche quelli che andranno a migliorare giustamente i servizi che può offrire, però manca dell'aspetto di crescita, del puntare alla crescita anche di positività economica e di rilancio nel futuro. Come ultima cosa, ne approfitto per fare un'altra domanda, che capisco che sia un po', anzi, due cose. Una è una puntualizzazione sulle tariffe che abbiamo per il 2017. Io non ho sott'occhio in questo momento e o mancanza mia, non ho controllato sugli anni precedenti, ma c'era stato detto che non è vero un incremento delle tariffe, però mi è capitato sotto lo sguardo alcuni costi, per esempio quelli delle singole fotocopie, anche per atti pubblici da parte dell'economato, per esempio il rimborso fotocopie rientranti in attività dovuta, fotocopie per atti deliberativi, graduatorie, bandi di concorso, hanno dei costi veramente veramente alti, parliamo di 15 centesimi per un foglio A4. Per una fotocopia di foglio 4. Il bilancio del comune non si fa su queste spese, invece per un privato, nel momento in cui dovesse chiedere della documentazione abbastanza corposa, potrebbe essere veramente alta come quota. E stessa cosa vale a vedere per esempio sul servizio economato delle liste elettorali per concederle ai privati, qualora questi ne facciano richiesta, per avere un file sostanzialmente di Word o di Excel anche inviato per via telematica e per email, dovrebbero arrivare a pagare 200 euro. Sono quote molto alte che non vanno ad influenzare tanto sul nostro bilancio, ma che potremmo effettivamente ridurre per avere una maggiore accessibilità verso l'esterno degli atti del nostro comune. E come ultima cosa, invece, questa era la domanda, era e farmacia comunale, mi rendo conto che rispondere potrebbe essere complesso, per cui se non dovesse essere possibile, lo capisco, non è un problema, ma qui abbiamo i consolidati parziali, chiamiamoli così, i risultati dell'anno 2016 fino al 30 di settembre, quindi i primi 9 mesi dell'esercizio 2016, in cui le vendite al pubblico, per esempio della farmacia comunale, sono state di 475.000 euro. Su una proiezione al 31 di dicembre, cioè quindi a fine dell'anno, totale di 646.000 euro. Non abbiamo raggiunto la quota dei tre quarti degli introiti da vendite al pubblico su settembre, cioè fino a settembre. Ci aspettiamo comunque la proiezione completa dei quattro quarti a fine dicembre. E però al consuntivo, nonostante la proiezione al 31-12 sia addirittura superiore a quella del consuntivo 2015, che per noi è stato un ottimo anno anche a livello di marginalità e di margine netto, e il budget 2017 lo aumentiamo ulteriormente verso un 2016 che mi piacerebbe avere un dato più attuale per vedere se lo abbiamo raggiunto. E anche perché poi dopo questa farmacia comunale viene spostata e riproposta all'interno del nostro bilancio, per cui se non dovessimo aver raggiunto il 2016 e abbiamo aumentato ancora il 2017, poi ci troveremo con 20.000-30.000 euro in meno a bilancio, sulle quali potrebbe essere il caso di cominciare a ragionare. Concludo dicendo che anche quest'anno non ho visto, e forse non l'ho visto io, ma credo che non ci sia, una previsione di spesa per i contenziosi legali. Anche l'anno precedente non l'aveva ammessa, poi invece delle spese era stato fatto notare, poi invece nel 2016 di spese legali ne abbiamo avute. Insomma, forse sarebbe il caso di inserirlo, se non c'è, forse non l'ho visto io. Grazie mille.
Altri? Massacurati. Parto con le domande e dopo, secondo il metodo, le osservazioni. Allora, io chiedevo intanto sulla farmacia, la considerazione che faccio e quindi anche la domanda è quella dell'anno scorso, cioè l'obiettivo della farmacia dovrebbe essere quello di dare un servizio ai cittadini, un servizio diciamo più conveniente della usuale farmacia, e quindi mi chiedo come mai invece abbiamo dei lauti profitti sulla farmacia. Quindi mi chiedo, visto che quando parliamo della parte degli investimenti diciamo che degli immobili che abbiamo che hanno dei servizi che largiamo ai cittadini, diciamo che non dobbiamo pensare all'attività dell'amministrazione come un ente privato che quindi deve trarre dei profitti, mi chiedo come mai invece per la farmacia questa cosa non venga fatta. E l'altra domanda che volevo fare in particolare sì, all'assessore ma anche a Bruno, è come mai si ometta di prevedere l'entrata delle sanzioni dal codice della strada che devono essere vincolate, con una motivazione che direi sia abbastanza banale, nel senso che nella nota segnate che l'Unione, cioè, quindi stiamo aspettando ancora il bilancio dell'Unione per fare il conteggio di quelli che sono i fondi vincolati, quindi anche per la manutenzione straordinaria che noi poi chiamiamo investimenti, chiedo come mai non venga messo, perché noi sappiamo che poi in verità il conteggio di quelli che sono questi fondi qua è più o meno sempre costante negli anni, quindi mi chiedo se in realtà non sia un modo per percepirli e spenderli senza portare un rendiconto preciso al Consiglio, ed è una nota che abbiamo fatto spesso, per cui ho interrogato anche Bertolani con interrogazioni in forma scritta.
L'altro dubbio riguarda l'accantonamento del fondo dei crediti di dubbia esigibilità, perché la norma dice che i principi contabili obbligano l'ente ad accantonare il fondo di crediti di dubbia esigibilità e lo vincolano a vincolare appunto una quota presunta, escludendo l'accantonamento solo dei trasferimenti che vengono fatti ad altri enti. E quindi mi chiedo come mai, ed è riportato dal revisore nel bilancio, nel parere, come mai l'ente si limita ad accantonare solo le quote che sono relative ai tributi e alla Tari. Queste sono le domande. A dopo, giusto, le considerazioni. Grazie.
Sì, grazie. Io direi, se il sindaco è d'accordo, ma visto che non c'era, facevo le domande intanto, così poi permettiamo di rispondere e buonanotte. Sostanzialmente una è relativa al costo presunto, al trasferimento presunto ancora verso TDA, che superi 3 milioni, dicevi prima nell'esposizione l'assessore. L'anno scorso avevamo un presunto di 2.645. Sono andato a tirare, ho scartabellato mezz'ora, ma ho trovato la previsione, quello che dice TDA, che era la sua previsione dell'anno scorso. Come mai c'è questo aumento? Perché io capisco che un po' doveva essere più alto, perché il primo semestre dell'anno scorso non era stata ancora conferita la gestione della finanza, della parte economica. Però un semestre costa così tanto, chiedo a Bruno come mai è ancora qui, cioè se fosse vero sono scappati tutti via con la cassa, no, scherzo, voglio dire, ci deve essere qualcos'altro, allora chiedevo qual era. L'altra domanda invece molto più puntuale, e qui sicuramente mi sa rispondere l'assessore, è relativa al fatto, hai spiegato bene che ci saranno 105, 108, adesso non ricordo più il numero esatto, 1.000 euro in più conteggiati sull'IRP, sull'addizionale, come riporto del recupero degli anni precedenti. Parliamo di cifre già recuperate che vengono contabilizzate o un'ipotesi di recupero che posso contabilizzare? Non ho capito qual era la posizione esatta. Le domande erano queste, grazie.
Altre? Qualcun altro domande? Allora, Bruno o Bertolani? Dottor Bertolani.
Allora, spero di non averne persa qualcuna per strada. Allora, parto dall'ultima e torno indietro. Allora, per quanto riguarda l'addizionale, praticamente noi eravamo arrivati a contabilizzarla per cassa. Torniamo un passo indietro e cominciamo a riprendere a fare una contabilizzazione per competenza, dove l'addizionale IRPEF di un anno c'hai in acconto, un anno incassi circa il 30% e il saldo lo incassi il 70%, lo incassi l'anno dopo, quello relativo all'addizionale di un anno. Noi eravamo andati a cassa. Adesso ci rispingono verso una contabilizzazione a competenza, perché nel momento in cui ti tagliano risorse ti trovi, è un'operazione che fai intanto per recuperare un po' di spazio sull'entrata. Sì. Poi, cioè, adesso io aspettavo a mettere in bilancio, non aspetto più a mettere in bilancio una parte dell'addizionale. Poi, per quanto riguarda i 3 milioni dell'Unione, la differenza è data che adesso con le nuove regole più stringenti sull'applicazione dell'avanzo al bilancio di previsione, non possiamo, nel fare il bilancio di previsione dell'Unione, non possiamo ancora tenere conto dell'avanzo che si produrrà, che sappiamo già che si produrrà perché non l'abbiamo usato quest'anno e quindi nei numeri ce l'abbiamo già, ma dobbiamo aspettare che si approvi il rendiconto e si vada in salvaguardia degli equilibri, in assestamento e quindi si vedrà quanto avanzo è necessario applicare alla parte corrente dell'Unione per preservare gli equilibri sia del bilancio dell'Unione che quello dei comuni. Allora in questa fase iniziale la previsione dell'Unione è completa e quindi per questo appare questa differenza. poi diciamo quando arriveremo dopo il rendiconto, dopo diciamo ci si riallineerà sui valori soliti, più qualche le spese, qualche spesuccia in più che diceva prima, spesuccia poi che diceva prima la sindaca, di quelle legate ai servizi sociali, all'istruzione, quelle voci non controllabili, che dopo quelle lì si vede ogni anno che cosa succede su quelle spese. Quindi per l'Unione la differenza è data da questo, non è che si stia attivando nuovi servizi, si faccia qualcosa di più, eccetera. È proprio una questione che adesso con le nuove regole l'avanzo non lo puoi mettere, applicare alla parte, non lo puoi applicare alla parte corrente fino a quando non è approvato il rendiconto dell'anno precedente, mentre puoi farlo nella parte investimenti, infatti noi lo facciamo relativamente però a somme vincolate, che sono vincolate o perché avevamo già incassato tempo fa, oppure che perché abbiamo incassato quest'anno non le usiamo e abbiamo nell'ultimo consiglio abbiamo detto queste qui le destiniamo a finanziare quegli investimenti. Perché poi noi in questo momento siamo un ente che ha un grosso avanzo e quindi per finanziare gli investimenti usiamo questo, poi il giorno che avremo finito l'avanzo si potranno cominciare a fare magari dei ragionamenti sull'indebitamento, come diceva prima l'assessore. Cioè abbiamo solo un piccolo problema, il pareggio di bilancio, che è un saldo finanziario che viene conteggiato in una maniera tale che per chi ha poco debito è penalizzato. Cioè alla fine noi abbiamo poco spazio, come si dice, sul pareggio di bilancio, e quindi dopo se noi vogliamo fare qualcosa di in più, anche così rispondo anche alla domanda sugli investimenti che faceva Moscatti, se vogliamo fare qualcosa di più cominciamo a trovarci la camicia un po' stretta e dopo dobbiamo chiedere spazi alla regione nell'ambito dei patti di solidarietà, eccetera, sia per usare avanzo oltre a quello che ci permetterebbe il pareggio di bilancio, sia per fare nuovo indebitamento. E questa era per completare la domanda sull'Unione. Poi per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità, praticamente la norma e il principio contabile dicono cosa fare e lasciano anche l'apprezzamento diciamo del singolo ente poi cosa fare effettivamente sul fondo crediti di dubbia esigibilità. Sì, è stata fatta un'analisi, si sono viste quali sono le entrate diciamo più pericolose dal punto di vista dell'entrata. Si è visto che dove c'è lo Stato i soldi ci mettono molto ad arrivare, però quelle lì non devono essere coperte da fondo crediti di esigibilità. Ci sono tutta un'altra serie di entrate che per un motivo o per l'altro si vede che se c'è un ritardo è proprio un motivo tecnico, cioè contingente, quindi non è che poi ci sia il rischio che si generino delle minori entrate, cioè delle mancate entrate. Cosa differente invece è sul recupero evasione, dove lì mediamente cioè, i soldi fanno molta fatica ad arrivare. La nuova contabilità ti di mettere già a bilancio queste entrate, anche se sai che non ce le avrai, e ti impongono di fare il fondo crediti di dubbia esigibilità. Quindi noi, cioè nel fare i conti, per non saperne leggere né scrivere, si è detto, presupponiamo di avere che queste il recupero evasione non lo incassiamo e facciamo un fondo crediti di dubbia esigibilità pari al recupero evasione, poi ridotto con la percentuale che ti permettono di applicare per la riduzione del fondo crediti esigibilità in maniera di fare un'applicazione graduale negli anni. Quindi alla fine praticamente noi mettiamo il fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte del recupero evasione, in maniera tale che ci ritroviamo a livello di equilibri di cassa nella stessa situazione in cui ci trovavamo prima dell'armonizzazione del bilancio, quando noi il recupero evasione lo mettevamo solo quando incassavamo. Quindi alla fine diciamo in questa maniera è preservato l'equilibrio di cassa del nostro ente. E questo era per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Poi adesso negli anni prossimi poi vediamo anche, cioè perché poi cioè non abbiamo delle grandi entrate noi, cioè avessimo la scuola, avessimo il sociale con le rette, allora lo direbbe uno, no aspetta qui un po' di insoluto c'è, noi diciamo le grosse entrate da tariffa non le abbiamo più, quindi non abbiamo problemi di insoluti. Poi al limite al rendiconto, se uno vede che si comincia a formare qualche entrata, può avere qualche difficoltà, cioè abbiamo talmente tanto avanzo, aumentiamo la quota di fondo crediti e dubbia esigibilità che praticamente ti blocca una quota d'avanzo e ti impedisce di spenderlo e preserviamo i nostri equilibri. Poi il codice della strada, avendo trasferito la polizia municipale all'Unione, diciamo, per fare i conteggi, noi li facciamo a livello di Unione, perché farli divisi crea qualche difficoltà, serve avere il dato dell'Unione come incassi della polizia. Serve avere anche i dati degli incassi della polizia, cioè delle vecchie sanzioni in capo ai comuni, ma ormai sono voci residuali. E poi serve anche sapere quante sono le somme che vengono, diciamo, visto che noi abbiamo questi incassi e una quota viene vincolata e quindi può essere destinata solo a un certo tipo di spese, ci sono spese legate alla polizia municipale, ai servizi della polizia municipale, all'attrezzatura della polizia municipale, che sostiene l'Unione, e quindi dobbiamo anche vedere l'Unione quante di queste spese riesce ad assorbire. E poi invece ci sono tutta una serie di spese legate principalmente alle viabilità che sostengono i comuni, ci sono delle percentuali minime, noi siamo sempre sopra queste percentuali minime, però finché non sai anche quanto l'Unione assorbe con la parte della polizia municipale per verificare la destinazione di queste somme, si fa fatica a fare delle previsioni. Noi nella nota abbiamo messo, ci sono delle somme legate alla manutenzione delle strade, ci sono delle somme legate alla segnalettica, ci sono delle somme legate al canile, perché c'è una Corte dei Conti del Lazio che ha detto che l'unica maniera, diciamo, lecita per evitare che un cane intralci la circolazione è quella di, appunto, metterli in un canile. E quindi abbiamo tutta una serie di spese in capo al nostro ente che abbiamo già individuato, adesso dovremo vedere quando tiriamo le fila di tutti i 5 bilanci, l'Unione e i 4 comuni aderenti, vedere se a questo punto la nostra quota le nostre spese coprono, oppure se bisogna destinare qualcosa di più. Cioè, qualche anno fa mi ricordo che addirittura c'era stato un anno dove c'era stata un'economia, cioè a un certo punto avevamo eliminato un residuo di 200 euro perché legate a che era finanziato con questi proventi, era stato accantonato nell'avanzo, in maniera tale poi, insomma, di riuscire sempre a destinare le somme come prevede la norma, al di là delle interpretazioni poi, perché la norma non è scritta benissimo, se si deve a seconda dei vari articoli del codice della strada, quale prevale, qual è l'applicazione, però diciamo, almeno dai nostri conteggi ci risulta di aver sempre destinato quello che era da destinare. Poi la farmacia, io sulla farmacia mi ero distratto un attimo, cioè adesso la premessa è che noi abbiamo il nostro bilancio, un bilancio finanziario, quello della farmacia che ci prepara FCR, con la quale abbiamo la convenzione per la gestione della farmacia, è un bilancio economico, quindi poi in realtà quando oltre ai dati che FCR mi dà una serie di dati e poi dopo io devo andare ad aggiungerci tutta una serie di voci tipo l'IVA, quella principale, in maniera tale dopo da riuscire a contabilizzare in bilancio, perché una volta mettevamo soltanto il saldo, cioè la differenza alla fine, la differenza fra le entrate e le uscite, perché la farmacia incassa tot, c'ha tutta una serie di spese e poi ti rimane un saldo, e una volta in bilancio si metteva questo. Poi adesso con l'armonizzazione contabilizziamo tutto, quindi mettiamo un'entrata e una spesa, diciamo, poi alla fine viene fuori una differenza che è quella che praticamente la farmacia finanzia il bilancio per una quota, adesso non vorrei sbagliarmi sui 300.000, che poi in quei 300.000 devi coprire poi delle spese di personale, devi coprire qualche altra o qualche utenza, che, insomma, alcune voci, e poi alla fine ti rimane, diciamo, in quello di FCR lo chiamo un utile, da nostra parte, diciamo, nella nostra contabilità è un saldo, che comunque si riesce poi a vedere, diciamo, a rendiconto. In fase di bilancio di previsione più o meno si fa un importo, lo si aumenta un pochino, perché cosa può succedere con la farmacia? Se c'è un'influenza incassano di più, però incassano di più perché vendono più medicine, quindi gli serve avere lo spazio in spesa per poter riuscire a fare maggiori acquisti, perché alla fine, diciamo, quello che ti remunera è la percentuale, cioè la differenza fra quanto ti costa il medicinale e quanto lo riesci a vendere, e questo margine qua, quello che ti porta l'utile. Quindi nel nostro bilancio finanziario lasciamo un po' di spazio per avere anche possibilità di avere delle oscillazioni, cioè non è che posso dire alla Paola della farmacia: ah, guarda, lo so che c'è l'influenza, lo so che, oppure so che hai fatto una, c'è una crema contro le rughe che spopola, però tu non la puoi vendere perché non abbiamo più soldi nel capitolo, anche se tu mi dici che come la prendi la vendi subito. Quindi diciamo le ha lasciato un po' di margine per permettere a un'attività appunto commerciale di avere le sue oscillazioni anche positive. Cioè, se sono negative, cioè se vendiamo meno non c'è problema, compriamo, il magazzino si movimenta meno. Quindi questo è, diciamo, come gira la farmacia. Poi dopo lì invece, adesso magari se mi volete ripetere esattamente qual era il punto dove c'era qualcosa che non è... Sì.
Grazie Bruno, so che tra l'altro abbiamo fatto tutti e tre le domande, così io l'ho fatta durante l'intervento, per cui capisco che magari ci siamo un attimo persi sulla questione. No, non chiedevo sul perché venisse addebitato una cifra, una quota, una disponibilità di spesa alla farmacia superiore a quella che poi magari può essere quella che effettivamente di cui hanno effettivamente bisogno. La mia domanda era se era motivata questa proiezione di ricavi di vendite al pubblico posta in incremento quando forse sul 2016, cioè l'anno che sta terminando, non raggiungeremo quello che invece era stato previsto. Nello specifico non chiedevo come avete fatto a decidere che sarebbero stati esattamente 652.000 euro, ma mi domandavo se avessimo dei dati più aggiornati e se appunto si potesse avere un'informazione su qual è l'attuale andamento della farmacia e se effettivamente stiamo raggiungendo questa quota di 646.000 euro, perché al parziale consolidato del 30 di settembre sembra che non la raggiungeremo. Questo mi domandavo. Grazie.
Adesso partito. No, allora praticamente, perché sì, magari questo qui è un prospetto che la prossima volta che siamo in commissione lo analizziamo un po' meglio. Praticamente il 646.000 euro sono le vendite al pubblico. Poi dopo, perché dopo noi abbiamo anche tutta un'altra serie di entrate, le vendite sul SSN, cioè Servizio Sanitario Nazionale, ci sono la proiezione di 351.000, poi vabbè, ci sono altre voci minori, diciamo queste sono le principali voci. Poi diciamo un'influenza ti può fare oscillare 10.000 euro. Quindi vedere se questo qui sarà poi confermato a fine anno, vedremo. Cioè, più medicinali vendi, più, cioè, perché vabbè, più compri anche dai fornitori di prodotti farmaceutici. Quindi il 646.000 adesso vedremo. Io ho visto in questo momento i dati dell'IVA che andiamo a versare, forse non arriveremo a quel valore lì, perché ho visto che come IVA siamo un po' più bassini rispetto agli anni scorsi. Quindi cioè, c'era stato poi direi quest'anno, l'inverno scorso non era stato un inverno molto, era stato un inverno mite, non c'era stato delle grandi, cioè la domanda di medicinali era stata un po' più bassa. Quello lì, diciamo, dipende dal mercato, però così come se meno vendi, meno devi acquistare. Quindi alla fine, se stai dentro un certo range di oscillazione, non c'è problema. Se cominci a vendere molto meno, sì. Se cominci a perdere quote di mercato.
Oddio.
Poi Bruno proseguirà sul discorso farmacia, che ovviamente è poi un addentellato e un di un documento molto più complessivo, ma giustamente cerchiamo di dare risposte alle domande che arrivano. Io direi che un dato assestato al 30 di settembre del 2016, siamo a dicembre, non è così, cioè vecchio o su cui ragionare, non è che possiamo avere il dato al 30 di novembre. E per fare il parallelo è stato opportunamente messo il dato al 30 settembre 2015 sulla voce che veniva citato, vendite al pubblico erano 462.000 euro in settembre, alla fine furono 628.000 euro, qua ne abbiamo 475, quindi un po' di più, e sono 646.000 euro, quindi più o meno si vede che anche a livello di incidenza percentuale è quello. Nel budget 2017 sono stati scritti 652.000 euro, che è un valore sostanzialmente di continuità. Più o meno vediamo che oscilla la farmacia, salvo variazioni che possono essere più o meno specifiche per giusto un'influenza più virulenta che si concentra in un periodo piuttosto che vediamo che oscilla intorno a circa questo milione di ricavi, c'è abbastanza stabilità. Dopodiché, questo per dare risposte, il resto è un'attività, come dire, io mi sorprendo, perché se avessimo una gestione in perdita avremmo un problema da sanare, e abbiamo un risultato che non riesco a definire un lauto profitto, ma ha un risultato positivo su una gestione che ha una valenza commerciale. Se anziché un segno più avessimo un segno meno, sarebbe assolutamente, quindi voglio dire, qui fare a zero, come dire, poi ha spiegato il caposettore, un bilancio di natura finanziaria che poi viene completato dal comune con tutte le integrazioni che servono, e credo che, anche perché in dati momenti vi posso assicurare che lui se lo ricorda, durante l'anno io chiedevo, ma è possibile che non si riesca ad avere un dato per esempio semestrale, ed eravamo magari in settembre, quindi avere un dato al 30 di settembre che stiamo discutendo il bilancio di previsione, credo che sia abbastanza utile e attendibile. I risultati più o meno oscillano, l'anno scorso era 58.000 euro a settembre, e alla fine sono stati, adesso siamo intorno, l'anno scorso erano 55, scusatemi, quest'anno sono 58 a settembre, quindi sostanzialmente siamo in linea. La previsione è quella comunque di un dato intorno agli 80-90 mila euro, quindi è chiaro che è qualcosa che dà anche un margine di sicurezza, in modo che un servizio così importante non vada poi a, perché è importante dare il servizio, ma in questo caso anche una natura commerciale, quindi se dovessimo andare sotto sarebbe un ulteriore problema per il comune, che non solo svolge un servizio e una funzione attraverso la farmacia, ma che non deve crearsi dei buchi nel bilancio. Vai pure col resto.
Allora, dopo, qua risalendo, c'aveva ai contenziosi legali. I contenziosi legali, più che metterlo come voce contenzioso legale, l'ho messo, cioè il fondo, abbiamo il fondo di riserva. Poi se viene avanti un contenzioso legale lo peschiamo per un contenzioso legale, se viene avanti, spero, non lo dico per, no, vabbè, cioè, no, perché a volte dico se succede poi succede veramente. Comunque ci abbiamo qualche imprevisto di natura tecnica, non so, così il fondo di riserva viene usato per quello lì. Poi ovviamente ci abbiamo anche nel nostro avanzo, ci abbiamo anche accantonato, ci sono per una serie di possibili voci che potrebbero esserci in corso esercizio, ci abbiamo circa 85.000 euro accantonati nel nostro avanzo, quindi diciamo, cioè, se proprio abbiamo dei problemi attingiamo anche all'avanzo, se non basta il fondo di riserva e attingiamo anche all'avanzo, diciamo, vincolato, cioè accantonato per queste voci specifiche. Poi se va ancora peggio, cioè, in questo momento abbiamo sempre un po' di avanzo, è ancora abbastanza grande, cominceremo a avere dei problemi sul pareggio di bilancio. Comunque, diciamo, per questo non si sono accantonate delle somme, perché avrei dovuto mettere una somma X, allora ho valutato meglio metterla, si è valutato meglio metterla sul fondo di riserva, perché ti permette una flessibilità maggiore, sono 70.000 euro, ti permette di coprire più voci. Poi per quanto riguarda le tariffe delle fotocopie, costi alti, lì c'è anche poi il costo del personale, eccetera. E poi a volte servono anche a disincentivare l'utilizzo del comune come fotocopisteria, per esempio sulle foto a colori, sulle fotocopie a colori. Quindi a volte alcune tariffe sono, sì, io ti do il servizio perché c'è bisogno, ma quando mettevi basso poi c'era qualcuno che dice aspetta che vado a fare in comune la fotocopia, oppure aspetta che lo faccio fare in comune perché costa poco, e piuttosto che andare a farmi la fotocopia da un'altra parte che costa di più, vado lì. Allora diciamo era un po' per disincentivare certi comportamenti opportunistici. Adesso qua cosa avevamo parlato? A investimenti per scommesse, un po' degli investimenti avevamo parlato, poi vabbè, lì dopo ci sarebbe anche tutta una da fare tutta un'analisi, cioè il comune può fare un investimento per scommessa oppure lascia scommettere ai privati e poi li tassa. Quindi diciamo la funzione, cioè, perché ci sono stati dei casi di comuni che hanno fatto queste cose, tipo, sì, no, tipo Correggio che si è lanciato nella produzione di energie alternative. sono arrivato all'ultima, direi, cioè che era poi stata la prima. Si parlava per le azioni oneri, Noi stiamo facendo un bilancio di previsione triennale 2017-18-19. Siamo in un periodo di crisi, stagnazione, forse c'è la ripresa, forse non c'è la ripresa. Noi abbiamo si fanno delle ipotesi, per, diciamo, l'ipotesi è che l'economia riprenda. Cioè, se l'economia non riprende, si fa fatica, si fa fatica a fare le alienazioni perché non trovi nessuno che te li compri, a meno che non glieli svendi. E poi magari non c'è nemmeno i soldi per quello. Oppure, così come gli oneri, se praticamente il mercato, cioè se il mercato edilizio gira, gli oneri entrano, se invece c'è qualche difficoltà e non riparte, gli oneri si incassano meno. Quindi nel fare le previsioni si sono fatte delle ipotesi, diciamo, di una ripresa dell'economia, e si sono fatte una serie di, si sono messe in bilancio una serie di alienazioni e una serie di incassi di oneri. Poi, che sono più spostati sul 2018 che rispetto al 2017, che vuol dire che sul 2017, anche se non si riparte, diciamo, le risorse in casa ce le abbiamo. Poi dopo, una volta finito l'avanzo, c'è sempre poi la possibilità di usare la leva dell'indebitamento, visto che noi abbiamo un indebitamento molto basso. Come vi dicevo prima, il problema è il pareggio di bilancio, che a noi ci penalizza, è un assurdo, ma chi ha un debito basso viene penalizzato. Poi dopo si spera che quando vanno a fare i riparti di spazi da parte della regione venga riconosciuto qualcosa di più a chi ha un debito basso. Quindi noi nel 2018 abbiamo messo alle nazioni oneri, poi quando faremo il prossimo bilancio vedremo se effettivamente potranno essere alle nazioni oneri, o se si dovrà usare, se ci sarà avanzo da usare, o se si dovrà fare ricorso anche all'indebitamento. Sono tutte informazioni che però raccoglieremo in corso d'anno e utilizzeremo per fare il prossimo bilancio. Intanto guardiamo il 2017 per la parte investimenti.
Bene, apriamo il dibattito su tutti i punti. Volevo ricordare, allora sappiamo benissimo che prima del Consiglio Comunale ci sono le commissioni tecniche, più tecniche, che servono per guardare insieme i documenti, per evitare di trascorrere molto tempo nel rispondere a domande più tecniche, diciamo, in Consiglio Comunale. È chiaro che so benissimo che tutti i consiglieri, rispetto per tutti, si guardano le cose in commissione, quindi casomai poi avete il tempo, è tutto volontariato, ricordo, per guardarlo dopo, quindi vi vengono delle domande da fare in consiglio. Ricordo che le potete mandare via mail al ragioniere capo anche nei giorni precedenti al consiglio, ma soprattutto cerchiamo, mettiamoci la buona volontà tutti, di evitare in consiglio comunale delle domande su temi molto generici, adesso tipo quello della farmacia, che insomma sono degli anni che è così, per evitare di stare delle mezz'ore a parlare della farmacia, in questo caso della farmacia, ma in altri argomenti. Non perché non ne vogliamo parlare, mi dispiace, perché stasera c'è la sala piena di persone e poi dopo lo dirò dopo, che se qualcuno lo chiede, i consiglieri e in consiglio di presidenza dei capigruppo si possono anche spostare i punti all'ordine del giorno. L'abbiamo sempre fatto in consiglio comunale. E lo dico soltanto perché poi casomai siete tutti interessatissimi al bilancio, però mi dispiace tenere qua i cittadini nel sentire rispondere a delle domande su queste cose qua. Comunque, detto questo, apriamo il dibattito su tutti i punti del bilancio. A chi la parola? Rubiani.
Grazie, Sindaco. Io vorrei sì giusto tornare un po' più sulle linee generali, ecco, mi sembra opportuno, anche perché parliamo di 11 milioni di euro o comunque di 9 milioni e rotti di euro da qualunque parte la guardiamo. E ci sono sostanzialmente, secondo noi, 3-4 cose che vorremmo sottolineare, e le cercheremo di farlo in tempi veloci. Una è la spesa corrente, che è prevista con un calo consistente in particolare su un paio di voci, e su una di queste qualche perplessità ci è venuta, cioè quella relativa all'acquisto di beni e servizi. Perché, ecco, sarebbe una bella cosa, se sarà una bella cosa se finirà così, però ci sembra che ci sia un po' troppo ottimismo, speriamo che sia vero. 300.000 euro in meno sono quasi il 9% in meno della spesa assestata quest'anno, forse qualcosa di più, perché era assestata il 9 novembre, quindi crescerebbe ancora, e quindi il delta va verso il 10%. E questo può essere un rischio alla fine. Poi alla fine mi rimangerò quello che ho detto facendo l'ultima considerazione, ma diciamo potrebbe essere un rischio. Un'altra considerazione è relativa al trasferimento TDA. Ho ascoltato la spiegazione data, ma tutti e due i valori erano prima dell'applicazione dell'avanzo, quindi c'è apparentemente un delta significativo, 3 milioni e 20 rotti contro 2 milioni 600, poco meno 2 milioni 650. C'è qualcos'altro, però non è una colpa. Ecco, qui però lo uso come argomento per innestare un argomento che secondo me è più significativo. Noi ci troviamo ad approvare il bilancio giustamente prima del 31-12 per evitare l'esercizio provvisorio almeno dei primi mesi, però l'Unione è ben lontana dall'aver approvato il bilancio. Ne parlavamo stamattina, andremo verso l'ultima settimana di gennaio, se almeno Castelli così, il dottor Castelli così mi ha detto. E quindi questo crea un problema, cioè noi dovremmo a rovescio sapere che per stare in Unione, avere i servizi dell'Unione, dobbiamo spendere 100 e quindi nel nostro bilancio mettiamo 100. Qui è una cosa che secondo me noi sarebbe opportuno ribaltare.